On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Dave.
Parlava per ore, riversando tutto ciò che rimaneva della sua vita in un singolo solitario bambino confuso, che capiva a malapena la metà di ciò che dicesse. Tutto ciò che quel bambino sentiva era la disperazione e l'amarezza. Vedi, ho imparato presto cosa significasse essere arrabbiati, arrabbiati e disperati. E non potrò mai dimenticarlo. Nel 1956 i palcoscenici inglesi restarono scioccati ed ammaliati dalla commedia di John Osborne. Jimmy è un uomo pieno, stracolmo, divorato dalla rabbia. L'ira trabocca da ogni poro della sua pelle e si riversa con violenza contro la povera Allison, donna mite, passiva ma quanto mai innamorata, fra l'altro incinta. La rabbia consuma il loro rapporto finché Allison fugge, perdendo anche il bambino. È la rabbia che gli ha trasmesso il padre, tornato dalla guerra di Spagna in condizioni semiumane, attaccato alla bottiglia. Jimmy ne cresce circondato. La rabbia del padre, quella della madre e quella di una working class cui appartiene, ma che con quella rabbia non sa che farci. E Jimmy non è dissimile. L'ira, il rifiuto, la frustrazione generano solo stasi. Allison andrà via per tornare e la pièce si concluderà con loro che tornano al gioco dell'orso e dello scoiattolo, quello che facevano da appena innamorati. Il titolo? Look Back in Anger, ricorda con rabbia. È il protagonista della nostra storia, ricorda con rabbia, forse ancora adesso. Anche lui quella rabbia l'aveva ricevuta in eredità, almeno una parte, l'altra invece. Ma l'ira è diventata per lui malta e cemento per edificare. Anche quando devi ricominciare, quando hai già tirato su mezza casa e qualcuno te la occupa e te ne allontana. Dave Mustaine ha ricominciato e ha ricostruito un grattacielo. Look back in anger? Sì, ma dall'alto.
As we anathematize all those who oppose us, don't summon the devil, don't call the priest. If you need the strength, the country away.
Dave Mustaine nasce il 13 settembre 1961. La sua non è una famiglia felice. Ha tre sorelle, due parecchio più grandi di lui. La primogenita Michelle ne ha già 18, la seconda Suzanne 15. E il suo rapporto con loro sarà più quello di un nipote che di un fratello. L'ultima, Debbie, ne ha soltanto 3. Purtroppo per Dave, molti dei suoi problemi inizieranno prima della sua nascita. Suo padre, John Jefferson Mustaine, era un uomo brillante e intelligente e con una buona carriera alla NCR. Tuttavia, quando l'azienda passerà dal produrre tecnologia meccanica a quella elettrica, di lui non ci sarà più bisogno e dunque verrà mandato a casa. John Mustaine ne resterà sconvolto e affogherà il suo dolore nell'alcol, sfogando tutto il suo risentimento sulla famiglia, e non solo a parole. Quando Dave ha 4 anni, la madre, Emily, decide finalmente di divorziare. Eppure, i problemi sono solo iniziati. Emily porta i suoi figli a vivere a Costa Mesa. Sì, la California non si distingue per la fantasia nei nomi delle città. La zia è una fervente testimone di Geova e convince la madre a convertirsi e a diventare religiosa quanto lei. Non credono al Natale, ai compleanni, alle festività. La mia vita fu rovinata da quel punto in poi, fino a che non sono scappato. Il commento laconico di Dave, ovviamente a posteriori. Non lo dice tanto per dire. A scuola non potrà fare il saluto alla bandiera, cosa che negli Stati Uniti ti rende automaticamente un disagiato sociale. E anche se fosse stato simpatico ai compagni, non sarebbe cambiato niente. La mamma li giudicava troppo scurrili per farglieli frequentare. Solo amici incontrati in chiesa, e poco importa se non avevano neanche la sua stessa età. Inizia a vedere il padre solo all'inizio di ogni anno scolastico, per avere i soldi dei libri e della divisa. Dopodiché, appuntamento all'anno successivo. E questa probabilmente è la parte positiva. Quella negativa è che appena il padre scopriva dove vivevano, dovevano trasferirsi da un'altra parte, per sfuggire alla sua violenza che li perseguitava. Questo ti cambia. Ti porta a non fidarti delle persone. Non puoi far entrare nessuno perché in poche settimane papà verrà e tu te ne sarai andato. L'infanzia di Dave non è solo ed esclusivamente tristezza. C'è anche la musica. La sorella fatica a imparare il piano e lui, bimbo, per aiutarla prende la chitarra del marito di lei e prova ad accompagnarla. Basterà un momento, un pomeriggio con la sorella e Dave saprà cosa vuole fare nella vita. Le finanze familiari ovviamente sono un disastro. Campano di buoni pasto e la sua prima chitarra costerà soltanto $80. Ennesima prova che è l'artista che fa lo strumento e mai il contrario. Anche Dave inizia a bere, fin dall'adolescenza, dalla primissima adolescenza. A bere e fumare marijuana. Non soltanto. A bere, fumare e spacciare marijuana. Lo fa per sostenersi, in famiglia veramente non c'è un soldo, ma diventa in fretta lo spacciatore più bravo e conosciuto del quartiere. In una delle sue tante transazioni economiche, però, fa lo scambio che gli cambierà la vita. Sembra assurdo, ma da ragazzino, influenzato forse dalle sorelle più grandi, sentiva artisti come David Bowie, Cat Stevens, al massimo i Led Zeppelin e i Kiss. Mustaine non è assolutamente un metallaro quando la commessa di un negozio di dischi gli propone un affare. Senti, ma anziché pagarti in denaro per l'erba, non ti interesserebbe qualche disco di importazione? Dave effettivamente decide che, perché no, dischi per erba è un buono scambio. E cosa si importa alla fine degli anni 70 in California? Iron Maiden, Motorhead, Budgie. C'è una certa grettezza in loro, mentre molta della musica americana al tempo sembrava troppo prodotta. C'è una canzone dei Budgie dove puoi sentire il batterista contare sul Charlie, loro che parlano in sottofondo, e ho pensato, è davvero figo, questo sì che è un gruppo che sta sul pezzo. Dischi di importazione comprati con la droga gli fanno esplodere il cervello. Ha capito non solo che vuole fare il chitarrista, ma anche come. E tenta il tutto per tutto, trasferendosi a Los Angeles. Non abbiamo alcuna idea di con quali soldi, il che non ci fa pensare bene. Ma in ogni caso, quel che a noi interessa è che a Los Angeles riesce subito a formare una band, i Panic. E non credo si possa immaginare un inizio di carriera più assurdo di quello che sto per raccontarvi. Dopo pochi mesi di prove, i Panic ottengono un bel ingaggio a Huntington Beach. Suonano davanti a una marea di gente e suonano benissimo. Sono tutti estasiati. Dietro il camerino c'è alcol, c'è droga, ci sono le groupie, insomma, sembra di aver ottenuto la fama dopo un solo concerto. Una serata assurda, incredibile, pazzesca, che sarebbe da ricordare come la più perfetta delle serate. Se non fosse che, di ritorno dall'after party, batterista e tecnico del suono, cari amici di Dave, muoiono ambedue andandosi a schiantare con la macchina. Forse di alcol ce n'era anche troppo. Dave doveva tornare a casa con loro, ma all'ultimo ha un colpo di sonno e decide che dormirà lì, dove hanno appena festeggiato. Non ce la fa a tornare a casa. Si salverà miracolosamente la vita. E se la band prova ad assorbire il colpo tremendo, terribile, pochi giorni dopo, in maniera del tutto indipendente e casuale, anche il chitarrista muore, e anche lui in un incidente d'auto. Difficile immaginare un inizio più terribile e traumatico di questo. Nel frattempo, un batterista di nome Lars aveva conosciuto tramite un annuncio su un giornale il cantante James Alan e il 28 ottobre 1981 insieme avevano formato una band chiamata Metallica. Il gruppo suonerà per tutto il 1982 con il bassista Ron McGovney, ma non riescono a trovare un chitarrista fisso, qualcuno che li possa davvero soddisfare. James, al momento, ancora non suona la chitarra. Ron tuttavia ha conosciuto Dave, lo ha sentito suonare con i Panic e si è accorto che sono pochi i chitarristi che possono stare al suo passo. Dice a Lars che è lui l'uomo che fa per loro e che deve chiamarlo e per una volta Lars segue un consiglio. Ora è vero, suonano ancora nel garage di Lars, ma sono un gruppo già avviato, tante date alle spalle, persino un demo registrato, beh, diciamo decentemente. Dave è convinto che dovrà fare un provino. Entra abbastanza teso in sala, ma alla fine della prima canzone gli altri si girano, lo guardano e gli dicono: ok, questo non è più un provino, sei dentro. Con una formazione più stabile, i Metallica si spostano da Los Angeles a San Francisco e iniziano a raccogliere un enorme successo locale. Il demo, No Life Till Leather, si diffonde a macchia d'olio. Solo che il gruppo, internamente, già inizia a traballare. Si litiga tanto nei Metallica, tanto che McGovney, a un certo punto, decide che ne è abbastanza. Molla il basso e se ne va. Per sostituirlo, Lars e James chiamano il loro amico Cliff, che però suona già in un'altra band. Gli danno un ultimatum: devi lasciare tutto, o sei nei Metallica e basta, o sei con l'altra band. E Cliff accetta. Dave però non è d'accordo. Scusate, ma vi piacerebbe se qualcuno lo facesse a voi? Se qualcuno con un progetto ancora non famoso pretendesse che non abbiamo più altri rapporti musicali, è un buon modo di fare. James e Lars lo zittiscono. In ogni caso, da quando il quartetto Cliff, Dave, James e Lars si forma, il gruppo fa capire subito di essere di una pasta totalmente diversa dagli altri. Iniziano a salire la scala del successo e in buona parte grazie al loro unico e indiscusso leader, James Alan Hetfield. Neanche per niente. Ovviamente Dave Mustaine. È il maschio alfa della band, quello che carica il pubblico, che va a battere cassa ai gestori dei locali, il primo che litiga quando c'è da farlo. Convince pure James che il gruppo ha bisogno di un altro chitarrista, di un ritmico, e lo spinge a iniziare a suonare. I quattro non sono certo una band di straight edge, anzi iniziano subito a soprannominarli gli Alcolica, ma c'è una grossa differenza nel modo in cui ognuno dei quattro reagisce quando beve. Sì, perché James, Cliff, Lars, quando bevono diventano dei simpaticoni, molesti, casinisti, fino al limite del possibile, ma comunque divertenti. Dave no. Nell'alcol deve esserci un'invisibile connessione che lo riporta a quella terribile, tremenda eredità paterna, a quel peso incredibile con il quale è vissuto. E quando beve, diventa come suo padre, violento e soggetto a terribili crisi di rabbia. Non tutte ingiustificate, eh. Per esempio, un giorno, durante una prova, decide di portare il suo cane in studio. È vero, il cane abbaia troppo e fa casino, più dei Metallica a quanto pare, ma quando James gli rifila un calcio, Dave decide di stenderlo spaccandogli la faccia a metà della sessione d'incisione. Non era un tipo tranquillo e amava molto i cani. È solo un esempio. I problemi nella band sono notevolissimi. La questione è che hanno tutti un carattere forte, molto, molto forte, e soprattutto sono più di uno a credere di essere il leader. Lo crede senza dubbio James, d'altronde canta. Lo crede senza dubbio Dave, sono un fenomeno, scrivo le canzoni migliori. Lo crede per qualche strana ragione Lars. Fatto sta che i problemi sono costanti. Una prova su due finisce letteralmente a cazzotti. Un hotel su tre finisce regolarmente distrutto dai litigi e oltretutto almeno tre whisky su quattro probabilmente se li ha bevuti Dave. I problemi sono tanti, si accumulano. Sembra incredibile che siano riusciti a continuare. Non sono neanche amici fuori dallo studio. Non vivono insieme. Sono solo perfetti a suonare in quattro. Perfetti. E se Dave sembra riuscire ad assorbire tutte le litigate, tutte le discussioni, tutte le tensioni, James e Lars, e in parte anche Cliff, anche se è arrivato da meno tempo, iniziano già a stufarsi. Eppure tra un problema e l'altro, la band, almeno dall'esterno, sembra andare avanti compatta. Vola a New York per registrare il suo primo disco, le cui tracce più promettenti sono proprio state scritte da Dave. All'ultimo concerto a New York, prima di andare a incidere, viene a sentirlo Steve Harris dei Maiden, che a fine esibizione va dal solista dei Metallica per dirgli che è davvero un fenomeno. Dave, con tutta la sua classica modestia, racconterà che, in effetti lo sapeva già prima, ma che sentirselo dire da Steve Harris comunque non è un dispiacere. è lì, è a New York ed è assolutamente entusiasta. Sta per registrare il suo primo disco e il suo grande idolo dice che è un fenomeno. Ignora solo una piccola cosa, un dettaglio, che James e Lars lo hanno sostituito. Sì, sostituito, con Kirk Hammett. Non è un fatto di preferenza musicale, ci sono almeno un paio, probabilmente più, categorie tra i due, ma un fatto caratteriale. Kirk fa esattamente quello che gli chiedi e sta lì al posto suo, mentre il miglior modo di litigare con Dave è proprio chiedergli di fare qualcosa. Nessun avvertimento, nessuna discussione. Dave, abbiamo preso un altro chitarrista, registrerà lui l'album, tu non servi più. Dopodiché l'ultima ripicca. Loro torneranno in California con l'aereo. A lui hanno comprato un viaggio di 4 giorni su un pullman, in un'epoca in cui non potevi certo metterti a vedere Netflix sul cellulare. A un passo dal successo, che con Kill 'Em All i Metallica raggiungeranno anche e soprattutto grazie alla sua Jump in the Fire, Dave se ne ritorna a casa nella maniera più umiliante e ingiusta che possa esistere per un musicista. Oh, here I come. Stand up and watch your feet. Listen, I'm letting my steam. Now throw your hands in the air. Let it loose, I don't fucking care. Il primo giorno in bus lo passa fumante di rabbia. Dopo essere stato cacciato dai Metallica, tutto ciò che ricordo è che volevo sangue, il loro sangue. Volevo essere più veloce, più pesante di loro. Quest'ultimo sentimento lo porta a calmarsi, a voler mettere le idee in ordine. Ok, sa di avere talento con la chitarra, sa di averlo anche come autore, sia di musica che di testi. È da quando è bambino che ciclicamente deve ricominciare tutto da capo e ha imparato che non ci si può affidare dei propri genitori, figuriamoci degli amici. E dunque decide il prossimo passo: fondare una band tutta sua, in cui avrà il controllo totale, soprattutto sui membri del gruppo. Lui negherà sempre quest'ultimo aspetto, ma credere a Dave "ti caccio dalla band Mustaine" risulta complicato anche ai suoi più grandi ammiratori. Per passare il tempo decide di iniziare subito a scrivere dei testi nuovi, visto che i vecchi ormai non li può più usare. Non ha un quadernino, ma trova per caso un volantino del senatore Aaron Carlson con lo slogan "The Arsenal of Megadeth cannot be read". L'arsenale di Megamorte non può essere smantellato. La parola Megadeth lo colpisce immediatamente e decide seduto a stante che il suo nuovo gruppo si chiamerà proprio così. Tornato a San Francisco inizia a reclutare i membri della band, cambiandoli con la frequenza con cui si cambiava le mutande. Il motivo di questi cambiamenti continui è qualsiasi cosa gli passi per la testa. La leggenda vuole che alcuni siano stati cacciati per avere i capelli troppo corti, oppure per non averli proprio. Evidentemente non gli piacevano i canti. Al punto che a fare una lista dei musicisti che hanno suonato nei Megadeth, ci vorrebbero un paio di puntate a parte. I cantanti poi non riescono mai a soddisfarlo, e ti credo, li paragona con James, perdono sempre, e allora decide che, a questo punto, canterà anche lui. Questo lo porta anche a ridefinire, o meglio, a definire meglio il proprio stile chitarristico. Resta un solista, e una caratteristica dei Megadeth sarà sempre l'intercambiabilità dei chitarristi, non esiste un ritmico puro e un solista puro. Ma mentre canti, devi anche imparare a farla un po' di ritmica, e a farla in un certo modo. Lui è autodidatta. Il modo se lo inventa, e se lo inventa bene. Per alcuni è proprio Dave Mustaine il miglior chitarrista ritmico di sempre. Lui, in grande onestà, si mette dopo Malcolm Young e anche dopo James Hetfield. il suo obiettivo, almeno quello iniziale, è sconfiggere, battere, umiliare, asfaltare i Metallica. Venderà 50 milioni di copie con i Megadeth, ma non ci riuscirà, perché purtroppo il primo posto resta e resterà dei Metallica, che vedranno più del trio. Incredibilmente riesce a tenere David Ellefson al basso per un anno intero. Nell'84 entrano Chris Poland e Gar Samuelson, entrambi jazzisti. Insieme saranno la prima formazione fissa della band. Entrambi sono eroinomani, però Dave non è certo tipo da farsi questi problemi e viene addirittura convinto da Gar che per essere una star ha bisogno di essere un eroinomane anche lui. D'altronde, oggi neanche a dirlo, Dave considera quella la peggior scelta fatta nella propria vita, anzi la seconda. La prima è di non aver aiutato Gar a risolvere la sua dipendenza prima che fosse troppo tardi. La nuova formazione riscuote subito un grande successo e ottiene immediatamente un contratto discografico. La genesi del disco non è facile. L'etichetta indipendente Combat Records stabilisce come budget $8,000, saliranno a 12, ma 4 se ne andranno, beh, non in incisioni. Infatti il loro manager non è davvero un manager, è uno spacciatore che li ha convinti di essere un manager e che ha i suoi assistiti come clienti in ogni senso. I soldi non sono tanti e qualitativamente Killing is my business and business is good avrà una bassa resa. Avrà oltretutto 1 milione di problemi di produzione e di diritti da dividere con i Metallica. E se i temi sono tipici per il metal, morte, occultismo, violenza, lo stile è particolare. L'estrema velocità di esecuzione dei riff alla chitarra di Dave desta l'attenzione di tutti, stabilendo definitivamente il thrash metal come genere autonomo. Inoltre, è un guanto di sfida tecnico alla sua vecchia band. Guardate quanto posso farli veloci, pesanti e ignoranti, mentre quando suonavo con voi li dovevamo rallentare perché non mi stavate dietro. Anche i testi rimandano di continuo alla sua vecchia band. Una sorta di faida del metal che durerà a lungo. È vero, il disco non è entrato in classifica, non ha venduto minimamente quanto Kill 'Em All, ma un certo successo nell'ambito del metal lo ha raggiunto e questo invita la Capitol Records a mettere sotto contratto la band e a dargli molte, molte più risorse per un secondo disco. È l'occasione della vita e Dave la coglie in pieno, incidendo l'album capolavoro Peace Sells, But Who's Buying? I Megadeth dovrebbero essere una band, è vero, ma i testi sono di Dave, le musiche sono di Dave, il cantato è di Dave, la chitarra ritmica è di Dave, metà degli assoli sono di Dave, insomma, sono un progetto solista. E se la title track sembra politica e anche stranamente pacifista per un tipo che sembra non poter o non volere trovare mai pace, Mustaine ha sempre frenato riguardo a qualsiasi affiliazione politica, definendosi un indipendente. È vero, molto spesso ha scritto canzoni dove espone le sue idee, ma non ama che si possa pensare che voglia dire alla gente cosa fare o come ragionare. Piuttosto, solo condividere esperienze. Non solo. C'era anche una certa voglia di dare al metal un contesto di consapevolezza sociale. Guardate che anche noi viviamo qua, anche noi viviamo in questo mondo. Non siamo solo lerci metallari rinchiusi nei nostri club. E se la sensazione è che questa volta sia quella buona, è che questa è la volta in cui arriveranno veramente al grande pubblico, le registrazioni dell'album cominciano in delle condizioni che definire misere sarebbe veramente un eufemismo. Infatti, come già detto, il primo disco in classifica non c'è entrato, di soldi non ne sono usciti e i concerti che hanno fatto erano piccoli, nell'underground. Non hanno un dollaro. Mustaine ed Ellefson sono dei senza fissa dimora. Poland e Samuelson spariscono continuamente per andare a farsi nel vicolo dietro gli studi di incisione e verranno infatti allontanati dal gruppo poco dopo il primo tour promozionale, e la strumentazione è ai minimi storici. Soltanto Poland possiede più di uno strumento. Eppure tutti sentono che questo disco sarà qualcosa di grosso. Lo pensa anche il loro produttore Randy Burns, che teoricamente avrebbe abbandonato il mestiere per andare a studiare informatica all'università. Solo che ascolta il disco dei Megadeth e pensa: in mano a me, questi possono davvero fare il botto. Hanno tutti ragione. Le sensazioni dei Megadeth e i pensieri e le valutazioni di Randy. L'album sarà disco di platino e soprattutto farà entrare i Megadeth di diritto fra i quattro grandi del thrash, insieme a Metallica, Slayer e Anthrax. L'album finisce su tutte le radio, finisce in televisione e addirittura MTV ruba un loro riff di basso per usarlo come proprio jingle. Dave ha ottenuto il successo desiderato, quello per cui aveva faticato e soprattutto sacrificato così tanto, quello in cui aveva messo ogni parte di se stesso, quelle buone, il talento, l'inventiva, la creatività, la tecnica pazzesca, e quelli meno buoni, la rabbia, la frustrazione, l'amarezza, la delusione e il distacco che provava dalla società in generale, ma anche dalla maggior parte delle persone che erano intorno a lui. Dentro i Megadeth c'è tutto questo. I suoi riff sono diventati ormai supersonici e l'alternanza di ruoli tra solista e ritmico è un qualcosa di mai visto né sentito prima, che pochi, pochissimi riusciranno a imitare con una simile disinvoltura. È vero. Adesso molta della sua irosità può sfogarla sul palco, perché i palchi si fanno grandi e i volumi altissimi, ma quando si spengono le luci, purtroppo, non finisce tutto lì. Alcol e droga per lui saranno durante tutti gli anni Ottanta non solo un modo per sballarsi e fare festa, cosa che non gli fa schifo per niente, ma soprattutto un modo per calmarsi, per trovare attimi di serenità. Il prezzo è tanto alto che ancora oggi sta finendo di pagare. D'altronde sembra una regola comune. Il metallo, per essere padroneggiato, richiede tributi altissimi, senza sconti. Alcuni, come Tommy Iommi, dovevano pagare con il fisico, altri come lui e come Ozzy, con la testa. I più sfortunati e talentuosi, come Burton, con la vita. Il 1987 passa in una nebbia indistinta fatta da grandi concerti, grandi dipendenze, grandi dolori, e con queste premesse l'album successivo non è al livello dei primi due. forse, se fosse riuscito a reclutare Dave Lombardo o Slash come chitarrista solista per le incisioni, staremmo parlando d'altro, ma ahi noi, ciò non è accaduto. E quindi il singolo dell'album sarà una cover anziché un pezzo originale, Anarchy in the UK, con Steve Jones dei Pistols a suonare con lui. In effetti, in questi anni, Dave suona con molti dei suoi idoli giovanili, con i Motorhead, con Alice Cooper, con Ronnie James Dio, e parteciperà a un pazzesco Monsters of Rock insieme a Kiss, Guns N' Roses e Iron Maiden. Non so voi, ma io sarei voluto esserci. Tuttavia, spesso è così drogato da non riuscire a avere la coordinazione sufficiente per cantare e suonare insieme. Eppure la cosa sul palco non si nota. Come? Perché i Megadeth trovano finalmente un minimo di stabilità nella formazione. Mustaine, Ellefson e le due nuove lene, Nick Menza alla batteria e Marty Friedman alla chitarra. La formazione stabile regge botta e anche quando Dave non ce la fa, sta intorno a lui, musicalmente parlando, e tiene su lo spettacolo, che è sempre di un livello altissimo. Il prossimo disco si chiamerà Rust in Peace, frase che viene da uno slogan pacifista. Possano le vostre armi nucleari arrugginire Rust in pace. La copertina viene fatta da un artista, Ed Repka, che ritrae, oltre alla mascotte Vic Rattlehead, anche il primo ministro giapponese, quello tedesco, Gorbachev e Bush padre. L'album parla un po' di tutto. Guerra, politica, cospirazioni aliene, dei suoi problemi personali legati ad alcol e droga. Holy Wars addirittura della questione irlandese. A tal proposito un aneddoto, suoneranno in Irlanda, ma decideranno di aprire il concerto con Anarchy in the UK, causando sostanzialmente una piccola guerra civile tra lealisti e repubblicani. Rust in Peace è un capolavoro. La critica è invisibile. L'unica controversia che la attraversa è se dichiararlo il miglior disco thrash metal di sempre o se inventare un nuovo genere per classificarlo. Holy Wars, Tornado of Souls con il suo solo leggendario e Hunger 18 diventano delle pietre miliari del metal e del rock in generale. Accade anche un fatto raro. Per alcune canzoni Mustaine accrediterà anche Menza ed Ellefson come autori e no, non era un tipo generoso Dave quando si trattava di diritti. Pensate che arriverà a bloccare la ristampa del demo inciso con i Metallica in quanto Lars voleva essere accreditato come autore. E secondo Dave non aveva scritto assolutamente niente. È vero, non vende le copie del Black Album dei Metallica. È chiaro, ma per molti appassionati del metallo il motivo è perché il pop vende sempre più del metal. L'accusa di essersi venduto, di essere diventato commerciale, non verrà mai mossa verso Dave Mustaine. Certo, forse anche in parte per il timore che, una volta mossa un'accusa del genere, Dave potesse spaccarvi letteralmente il setto nasale. In the eye, but don't need us. La band è in stato di grazia. I Megadeth non devono più fare da supporto a nessuno, sono loro l'evento principale adesso. A Rio suoneranno davanti a 125.000 persone. Fare meglio di Rust in Peace non era facile, ma con Countdown to Extinction riescono addirittura a migliorare le vendite. Arrivano al secondo posto in classifica in America. Dave inizia anche a mettere a posto la testa, sposando la sua prima e unica moglie, Pamela, nel 1991. L'anno successivo verrà alla luce anche il suo primogenito, Justice. La coppia avrà poi un'altra figlia nel 98 e oggi, dopo più di 30 anni, sono ancora insieme. L'aver avuto un matrimonio stabile, l'essere stato un buon padre per i suoi figli, è ciò che Mustaine considera il suo personale successo più grande. Purtroppo, non si è ancora del tutto disintossicato da alcol e droga. Passerà tutto il tour di Countdown to Extinction perennemente e pesantemente alterato. Ormai però è un padre di famiglia e si rende conto che così non può andare avanti. La cosa non può più funzionare. Capirà di doversi fermare. Neanche un metro prima dello schianto. Del tour volerà in Arizona, in un centro per risolvere finalmente le sue dipendenze. Eppure, appena arrivato nel centro, ha un malore. Crolla per terra e non ricorda niente dell'accaduto. Ma sa solo che quando riapre gli occhi è convinto che qualcuno l'abbia colpito in testa per rapirlo. Appena riesce a mettere a fuoco le cose, però, si rende conto di essere in un ospedale. Un infermiere si avvicina. Viene a sapere così che è stato ritrovato per terra, in coma, e che in coma c'è stato per 2 giorni, in cui hanno tentato in ogni modo di rianimarlo. E a un certo punto pensavano che non ce l'avrebbero fatta. Hanno persino avvertito sua moglie. Venga qui, suo marito sta morendo. E invece, miracolosamente, Dave gli occhi li riapre. Dopo essere quasi morto, passerà tutti gli anni 90 a sfornare un disco dietro l'altro. A sfornare un disco dietro l'altro e a combattere, questa volta però faccia a faccia, di petto, con le droghe. Ci metterà 10 anni a sconfiggere le sue dipendenze. Eppure ce la farà. Ormai è nozione comune, il corpo è come un negozio che fa credito. Segna tutto e verso i 40 presenta il conto. Il suo è salatissimo. Nel 2002 si addormenta su una sedia e cadendo si gioca il braccio. L'infortunio non è grave di più. Fosse semplicemente rotto, si sarebbe trattato di aspettare che guarisse. Tuttavia, si è procurato un danno a livello nervoso e il responso è netto. Non potrai più suonare, Dave. Mi dispiace. Ma se non l'aveste capito finora, Dave non è uno che si arrende. 18 mesi di riabilitazione, dolori accecanti, fatica inenarrabile. Ma torna a suonare, se non con prima. Molto, molto vicino. Va bene, ha superato un coma, ha superato un danno neurologico. Adesso basta. E invece no. Sviluppa un'artrosi alle mani e scopre con orrore che fare headbanging ai concerti gli aveva seriamente danneggiato i dischi del collo, al punto che una scheggia staccatasi da esso aveva iniziato a premere sulla colonna spinale. Non si arrende nemmeno stavolta, e risolti anche questi problemi, non si sa come con l'artrosi fra l'altro, torna in studio e anche sul palco, magari muovendo un po' meno la testa, questo sì. La sua ultima battaglia vinta sarà quella contro il cancro alla gola nel 2019. Shot in cold blood, no chance to fight. Stage is set, now pay the price. An ego boost, don't think twice. Acknowledge the battle's unfair. You pull the hammer without a care. Squeeze the trigger that makes you mad. Pseudo safari, the hunt is canned. Vivo per miracolo, con problemi di salute che lo assillano, Dave non ha però alcuna intenzione di andare in pensione. Sa che i grandi giorni di gloria sono finiti e che purtroppo la sua non sarà mai la più grande band metal in assoluto, ma ormai non gliene importa più. Con la vecchiaia, infatti, non sono sopraggiunti soltanto i malanni, ma è arrivata anche un'altra cosa: la calma, la pace, la serenità, oltre che un rinnovato e atipico senso di umiltà. Non solo non è più assolutamente interessato a essere meglio degli altri, a entrare in dispute, faide musicali con chi che sia, piuttosto predica unità nel mondo del metal. Dice che l'obiettivo dei Big Four doveva essere e dovrebbe essere ancora quello di suonare insieme per ispirare nuove generazioni e dare qualche insegnamento alle giovani band emergenti. E nonostante possiate vederlo in qualche grande occasione con il bicchiere in mano, è riuscito a risolvere anche con l'alcol. No, non solo la dipendenza, ma anche quell'orrendo filo, quella connessione invisibile ma forte come corda di titanio che lo legava a suo padre, che legava la bottiglia a quella rabbia, a quella disperazione, a quella frustrazione che aveva invaso e ferito il suo cuore di bambino. Oggi, nelle grandi occasioni, potreste in effetti vederlo con un bicchiere in mano, ma ha imparato che dopo un paio di drink si può anche bere un bicchiere d'acqua. You take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads a roll. Before the head explodes.
thunder starts to rumble. World powers fall. Roaring for the heavens. A peaceful man stands tall.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus Track.
Tanti dolori, sì, ma rimpianti pochi. Almeno questo si evince dalle dichiarazioni di Dave al giorno d'oggi. Forse ha un solo rammarico. È orgogliosissimo dei suoi figli, ma nessuno di loro è diventato un chitarrista e nessuno di loro fa metallo. Il figlio non c'entra proprio nulla col mondo musicale. La figlia, Electra, fa la cantante, ma suona il piano. E di fare metal non ha alcun desiderio. Dave ha dunque un ultimo sogno che ha rivelato alla stampa. Quello di avere un giorno un nipotino, possibilmente con i capelli rossi, che compri una chitarra a V e che vada da lui a chiedergli: nonno, ti prego, puoi insegnarmi il metallo? Non è ancora nato, ma già invidio quel piccolo fortunato figlio di puttana. It's a rock and roll band. It's a rock and roll band.